Negli incontri scorsi abbiamo visto in che modo, in quale luogo e per quanto tempo conviene disporsi a pregare e abbiamo cercato di comprendere il metodo ignaziano nella concatenazione delle sue parti fondamentali. Ora possiamo addentrarci in quello che ne è il cuore. La caratteristica che più contraddistingue la contemplazione ignaziana da altri tipi di orazione cristiana è l'uso dell'immaginazione, la fiducia che l'immaginazione sia un dono di Dio, una facoltà utile alla crescita spirituale che va coltivata e nutrita. Non è da escludere che il metodo ignaziano non sia adatto ad alcune persone. Tuttavia, prima di decidere che è così, e per non correre il rischio di attribuire a un proprio limite le difficoltà che eventualmente si incontrano nell'utilizzare l'immaginazione, è necessario chiedersi se quelle difficoltà non dipendano da un contesto molto più grande. Storicamente, la cultura occidentale ha messo l'immaginazione in secondo piano, le ha privilegiato la razionalità e ha identificato nella ragione la massima espressione dell'essere umano. Gli studiosi fanno risalire questo orientamento culturale ai primi secoli del primo millennio, alla scelta dei padri della Chiesa di esprimere la dottrina cristiana tramite concetti derivati dalla tradizione filosofica greco-romana. La matrice semitica del linguaggio e delle forme di pensiero con cui si esprimevano Gesù di Nazareth e i suoi primi interpreti venne a poco dimenticata. Con il passare del tempo, il privilegio dato alla ragione, alla logica, alla necessità di dimostrare un assunto in modo razionale, portò a confinare l'immaginazione, il pensiero non lineare e tutto quello che riguarda sentimenti ed emozioni nella sfera dell'irrazionale, della non verità, dell'illusione, e cioè nella sfera inferiore negativa della materia del corpo. Oggi che le neuroscienze hanno riconosciuto le aree del cervello e i circuiti neuronali associati sia alla creatività artistica sia alla contemplazione e dimostrato su base scientifica l'importanza del pensiero non lineare per lo sviluppo psicofisico umano, possiamo augurarci che quegli antichi pregiudizi, ancora molto presenti nella società contemporanea, possano venire superati. Non dare valore e non coltivare quelle parti di noi ha provocato danni enormi. Ha giustificato la distruzione di interi popoli perché, secondo i criteri occidentali, non dotati di un'anima razionale. Ha sfruttato indiscriminatamente le risorse naturali e causato l'estinzione di un numero incalcolabile di specie animali e vegetali. Ha emarginato le persone che soffrivano di disturbi psichici, i cosiddetti matti. Ha disprezzato le donne, considerate troppo emotive, troppo vicine al corpo, non consentendo loro di accedere a posizioni di responsabilità nella società. Ha tarpato le ali ai bambini, femmine e maschi, impedendo loro di crescere armoniosamente e dunque di poter contribuire, una volta adulti, alla costruzione di un mondo armonico e rispettoso delle differenze. Infine, ha manipolato il mistero di Dio, trasformando Dio in un prototipo della ragione assoluta, in un padre padrone, imperturbabile e inaccessibile. Per non cadere in flagrante contraddizione, poi, ha separato la teologia, la filosofia e le scienze esatte dalla spiritualità e dalla creatività, premurandosi tuttavia di stabilire che per avere accesso all'arte fosse necessario possedere grande genialità e per avere accesso alla mistica essere persone di accertata santità, anche se prive di facoltà intellettuali superiori. Nel 200 San Francesco, nel 500 Sant'Ignazio di Loyola, Nel Novecento teologi e uomini di chiesa gesuiti come Karl Rahner, Teilhard de Chardin e il Cardinal Martini e oggi Papa Francesco non sono di quell'avviso. Al contrario, affermano che Dio desidera una relazione personale con ciascuna delle sue creature e con ogni essere umano. Siamo tutti figli di Dio. Quando insegnava, Gesù discriminava forse le persone in base al loro livello di razionalità? Il regno di Dio che Gesù predica, il Dio che Gesù incarna, sono accessibili solo alle persone in grado di comprendere ed esprimere concetti sofisticati? Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Entrando nel merito dell'uso dell'immaginazione nel metodo ignaziano e della composizione del luogo che le dà l'avvio, vorrei portarvi un esempio a me molto caro. L'immagine, e alle immagini ovviamente si accede tramite l'immaginazione, con la quale Gesù sintetizza la propria relazione con Giovanni Battista e le differenze del loro stile profetico e l'attitudine di coloro che rifiutano di ascoltarli e perseguitano entrambi. Giovanni Battista è in prigione. Gesù ha ormai chiaro che lo aspetta lo stesso destino e si dispone e dispone i suoi discepoli ad affrontare quel destino a qualsiasi costo, fino alla croce. A chi dunque posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile ai bambini che seduti in piazza gridano gli uni agli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. Non più di 15 parole. Giovanni Battista è il bambino che canta una canzone triste per suscitare lacrime di pentimento. Gesù è il bambino che suona il flauto per suscitare gioia, per annunciare che il regno di Dio è vicino. Proviamo a immaginare quella piazza. Non viene descritta, dunque possiamo attribuirle tutte le caratteristiche che ci vengono in mente. Possiamo immaginare una piazza di paese o una piazza di città e dal tipo di case che la formano assegnare alla scena un'epoca storica. Possiamo immaginare la piazza piena di alberi oppure aperta per essere occupata da un mercato. La disposizione dei muretti o delle panchine su cui gli abitanti sono soliti sedersi. Il tipo di pavimentazione in terra battuta, a ciottoli, a selciato o in asfalto. E quanti più elementi inseriamo, tanto più facile ci risulta individuarne di nuovi: la forma del porte delle finestre, dei balconi e dei tetti, il colore dell'intonaco delle facciate. Sentiamo i rumori che attraversano lo spazio ancora deserto, il cinguettio dei passeri tra i rami degli olivi, l'abbaiare di un cane in lontananza o il profumo di fiori di gelsomino che arriva da chissà dove. Riconosciamo l'ora del giorno, il colore del cielo, la temperatura dell'aria. Poi, quando i particolari fisici sono stati definiti, iniziamo a immaginare le persone che popolano la piazza. Ci sono altre persone oltre ai bambini? E i bambini quanti sono? Che giochi fanno? Sospendono il gioco quando uno di loro inizia a cantare, quando un altro si porta il flauto alla bocca e intona una melodia. Facilmente, mentre l'immaginazione a poco introduce la vita in quel luogo e arricchisce la scena con gesti, conversazioni e risate, in parallelo nella nostra mente emergono il ricordo di una situazione analoga oppure l'insieme delle sensazioni collegate a una situazione analoga, in cui da bambini abbiamo sentito che il nostro invito alla gioia o alla tristezza non veniva raccolto. Proviamo a mettere a fuoco i sentimenti che abbiamo provato allora: disappunto, sconforto, senso di abbandono e magari confusione, perché invitando i compagni non chiedevamo niente per noi stessi e ora non riusciamo a spiegare la loro disattenzione, la loro derisione. Se, come credo, la composizione del luogo ha prodotto una serie di libere associazioni tra questo testo e alcuni momenti importanti della nostra vita, non avremo alcun problema a entrare con l'immaginazione anche nei racconti evangelici apparentemente più lontani dalla nostra sensibilità. A questo punto c'è un secondo livello di attenzione, perché siamo entrati nella scena, l'abbiamo vista e abbiamo immaginato le persone che la popolano, come il Vangelo ci suggerisce o ci indica in altri passaggi, e contemporaneamente, e quindi non è pensiero lineare, è un pensiero che si muove circolarmente, emergono delle memorie in noi, dei sentimenti, delle cose analoghe che ci riguardano. E in questo punto, di nuovo, senza decidere, lasciamo che tutto scorra, ma vediamo che ci si aprono due vie: o cavalchiamo i sentimenti nostri, dei nostri ricordi, e ci stiamo su di noi, e quindi inizia una serie di memorie, di considerazione, oppure cavalchiamo questi stessi sentimenti per sentirci più vicini a Gesù e a quei bambini. Di nuovo, non è una materia di giudizio, perché se ci reprimiamo, diciamo no, io sono qui per servire il Signore e quindi lascio buona questa memoria di tristezza o di abuso o di frustrazione, perché non mi riguarda, sono qui per servire il mio Signore, ho però una censura su di me, perché magari invece quei sentimenti mi stanno a dire che c'è una ferita grave e che il Signore vuole aiutarmi a guarire quella ferita. Quindi è vero che mi fermo su di me, ma per lasciare, perché è stato individuato qualcosa di profondo che non potrà consentirmi di servire veramente se prima non guarisco da quella ferita. È importante, perché c'è anche un'ambiguità, no? Cioè, siccome siamo tutti cristiani maturi e il cristiano maturo deve essere in sequela, metti sempre da parte stesso appena ti accorgi, no? Quindi di nuovo è un passaggio delicato che appunto lascio alla vostra sensibilità. Il brano per la preghiera di questa sera è che poi, se non ci vediamo il 23, però magari diamocelo come scadenza il 23 e poi vi manderò nuovo materiale magari se non ci vediamo. Quindi,
ma per entrare una cosa, scusa, quello che tu dicevi, che uno fa emergere le emozioni proprie, oppure uno usa le stesse proprie emozioni per sentirsi più vicino a Gesù, quando dicevi c'è il video, c'è una strada migliore dell'altra?
No, è questo che dico. Però sapere quale stiamo perseguendo. Esatto. È importante capire, perché se poi invece tu capisci che sei sempre lì e sei sempre su di te, capisci anche che c'è un atteggiamento narcisistico che alla fine non va bene. Cioè che sei sempre preoccupato di te. Mentre se capisci che sei preoccupato di te perché c'è una ferita grave, è bene che te ne occupi, ma non c'è una regola che decida a priori se è l'una cosa o l'altra. Dunque, per questa sera la visitazione. Luca guida la nostra immaginazione facendoci avvicinare il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio tramite l'incontro affettuosissimo e umanissimo tra due donne, Maria e Elisabetta. Nel segreto dei loro grembi si annuncia la relazione che lega Giovanni Battista e Gesù e che, attraversando i millenni, unisce la promessa che Dio ha fatto a Israele alla promessa che Dio in Gesù fa all'umanità intera. Anche quella della visitazione è un'immagine molto semplice. Nei secoli ha nutrita la lode a Dio e la bellezza delle relazioni umane di milioni di persone e ispirato le opere di alcuni tra i più grandi maestri della storia dell'arte. Come scoprirete osservandoli con un po' di attenzione, e questa è la ragione per cui c'è una seconda onda di distribuzione di copie, ho fatto una selezione di immagini della visitazione dal 300 al 600 e l'ho fatto in due versioni, cioè una con un particolare un po' più largo, se non proprio tutto il quadro, e la seconda serie che nella stessa posizione si avvicina a vedere le due figure di Maria e di Elisabetta, quindi c'è una zoomata. E se le osserviamo in sequenza, e quindi può essere, e poi queste sono in bianco e nero, però siccome le ho prese sul web, no, a colori, saranno sul sito sempre la stessa. E poi se uno sente questo come un esercizio fatto con la storia dell'arte, può andare a cercare e andarsi a riprendere sul web le immagini che sono più in grande, che sono, e fare lo stesso esercizio. Allora, come qualcuno di voi nel gruppo diceva, la storia dell'arte, essendo italiani e europei, ci ha tantissimo influenzato, quindi è verosimile che nella nostra preghiera arrivino delle immagini di storia dell'arte, però anche lì ci associamo. Cioè, ne facciamo degli strumenti per capire, per esempio, da quando ho fatto questa ricerca non sarei stata così brava nel descrivere la piazza se non avessi scoperto